Lombardia, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, a cui chiediamo proprio uno sguardo su quello che le regioni, quindi le politiche ambientali delle regioni, e anche uno sguardo più focalizzato sulla Lombardia. Vi chiederei di tenere gli interventi in un quarto d'ora, se riusciamo così in qualche modo poi anche a fare, avere un feedback con il pubblico.
Grazie, naturalmente grazie agli organizzatori del Forum PA per questa opportunità di rappresentare in questa sede un po' la visione territoriale su questo tema, e ho messo come titolo appunto il contributo che le agenzie per l'ambiente possono dare nel loro ruolo per la realizzazione degli obiettivi di Parigi. Tre spunti vorrei sottoporvi. Anzitutto un richiamo appunto a quello che può essere il ruolo delle agenzie ambientali, che è certamente un ruolo tecnico ed è un ruolo fondamentalmente di contributo di conoscenza, tramite una capacità di monitorare l'ambiente e di controllare i fattori di pressione sull'ambiente. Più precisamente, quindi, che tipo di supporto può essere dato da parte delle agenzie ambientali ai decisori, siano essi di qualunque livello, perché io credo che, e sono molto convinto del fatto che gli obiettivi di Parigi si possono raggiungere, se si raggiungeranno, solo con delle istituzioni solidali tra di loro, siano esse a livello europeo, siano esse a livello governativo, siano esse a livello territoriale e locale. E proverò anche a fare qualche esempio di che cosa intendo e di come si può effettivamente osservare qualcosa di già realizzato. E però anche il mondo produttivo deve fare il suo, perché occorre un patto, occorre una responsabilità di tutti, e occorre una responsabilità, noi riteniamo, anche educativa, e mi permetterò alla fine di illustrare rapidamente anche un progetto di educazione ambientale che proprio ieri abbiamo presentato qui a Forum PA come ARPA della Lombardia, dedicato ai ragazzini del secondo ciclo della scuola primaria, ma che in realtà è un'app che in questo momento sta già diventando, almeno in Lombardia, un successo tra i ragazzini anche un po' più grandi. Giusto un dato o qualche numero, che poi ovviamente lascio a disposizione, su che cosa sono in termini quantitativi le agenzie ambientali nel nostro territorio nazionale. 21 agenzie che nel tempo si sono anche evolute, però 200 sedi operative su tutto il territorio nazionale, circa 10.000 persone dedicate a monitoraggio e controllo fondamentalmente. Poi molte regioni hanno legiferato in maniera diversa, qualcuno si spinge su tematiche agricole, qualcuno si spinge su tematiche anche sanitarie, ma il core delle agenzie ambientali parla di questo, quindi 100.000 ispezioni all'anno, 10 milioni di parametri rilevati ogni anno, con un'attenzione alla qualità e con laboratori accreditati, che quindi sono anche garanti del tipo di conoscenza che si acquisisce. Due punti quindi per le agenzie ambientali come ruolo, e ripeto, nel filone di fornire sempre elementi per decidere come attuare le politiche di risposta ai cambiamenti climatici, e quindi per il contenimento della CO2, per il contenimento del gas serra. Leggere il contesto ambientale significa avere sempre presente il rispetto degli standard. Normalmente oggi noi abbiamo delle indicazioni che vengono dall'Unione Europea, abbiamo dei limiti, e alle agenzie per l'ambiente è chiesto di verificare il rispetto di questi standard e di costruire un sistema di conoscenze anche modellistico, perché poi possa diventare inventari a disposizione di tutti, perché poi possano diventare appunto modelli a supporto anche di piani di risanamento. Però il secondo grande ambito è quello del controllo, quello della verifica dell'applicazione delle regole, soprattutto da parte di quelli che noi chiamiamo coloro che sono tenuti ad applicarle. Voi sapete che ogni attività produttiva evidentemente ha un suo impatto sull'ambiente. Ecco, quello che dal punto di vista delle agenzie ambientali noi riteniamo essere fondamentale è che si stabiliscano patti chiari e leali di responsabilità tra coloro che sono tenuti ad essere inquinatori, in qualche modo, ma che possono beneficiare di un rapporto franco con la pubblica amministrazione, che poi è chiamata a controllare. Faccio un rapido affondo rispetto alla lettura del contesto ambientale, dove portando anche il caso della Lombardia, in cui ARPA della Lombardia appunto è proprio il soggetto che fornisce alla regione, quindi il soggetto che poi deve identificare le politiche per il risanamento, le politiche a supporto dei miglioramenti climatici, e che quindi ha esattamente un focus sulla qualità dell'aria, che evidentemente è un classico tema da tenere presente e da monitorare in funzione dell'impatto che gli inquinanti nell'aria portano ai fini della produzione dell'emissione di CO2. Certamente il rapporto tra qualità dell'aria e inventari emissivi è mediato dal fattore meteorologico e dal clima, quindi è un rapporto bionivoco, perché i fattori climatici incidono prevalentemente, in particolare nel bacino padano, rispetto alle quantità e allo stato effettivo della qualità dell'aria. Questo perché è importante dal punto di vista della conoscenza e del monitoraggio? Perché se poi noi andiamo a vedere qualche dato, scopriamo che cosa c'è dietro a quello che anche il direttore Pernice diceva come scelte, no? Perché bisogna investire in un certo tipo di mobilità? O perché bisogna fare delle politiche che vadano a migliorare l'efficienza energetica dei nostri impianti di riscaldamento? E perché i dati parlano chiaro, perché la principale fonte di PM10 è il riscaldamento, e vedete in rapporto alla CO2 equivalente, perché il trasporto su strada invece è responsabile dell'emissione degli ossidi di azoto, perché non possiamo dimenticare il contributo che dà l'agricoltura con l'ammoniaca e che tante volte invece ci fa vittime di un paradosso. Beh, l'agricoltura è verde per definizione e certamente tutto ciò che è adesso legato è favorevole, è positivo, e invece ecco che l'origine animale di una serie di produzioni agricole provoca delle conseguenze sulla qualità dell'aria e quindi sul nostro clima. Ancora qualche dato qua, poi naturalmente le slide saranno a disposizione. Guardate per esempio la differenza rispetto all'origine delle emissioni riferito al PM10 in ambito cittadino, la città metropolitana di Milano, piuttosto che nell'ambito della Lombardia, che voi sapete essere non solo città, ma anche molta pianura, molta montagna. Lombardia è la prima regione agricola d'Italia, forse non si sa. Ecco, guardate qual è la differenza. Quanto è più importante rispetto al PM10 l'emissione derivanti dalla combustione di legna, il 45% sul territorio lombardo, che scende al 22% in città, rispetto al contributo che danno i motori diesel. 22% in città, 14% se i dati sono confrontati sull'intero territorio regionale. E uno poi dice, beh, perché lavorare sul tema della velocità piuttosto che sul contenimento di alcune misure di contenimento della mobilità? Perché noi abbiamo osservato, questi sono proprio dati provenienti da ARPA della Lombardia, che c'è una quota, questa celestina, di contributo al PM10 che viene dall'usura dei freni, dei pneumatici e addirittura del bitume, del catrame delle strade. Un 13% a livello regionale, un 21% nella città di Milano. Ecco perché noi dobbiamo fornire continuamente, costantemente, questi dati aggiornati anche per valutare, per monitorare se poi le effettive politiche trovano un miglioramento nei confronti della qualità dell'aria. Anche qua, questo è un grafico che esamina appunto i fattori di emissione rispetto alla CO2 rispetto al PM10, non mi soffermo. Vado a precisare questo aspetto che già accennavo. Io credo che nell'ambito dei controlli noi dobbiamo arrivare a una piena responsabilizzazione di coloro che comunque sono, dal punto di vista produttivo, significativamente responsabili anche dell'impatto ambientale potenziale. E quindi noi come pubblica amministrazione possiamo proporre semplificazione in cambio di responsabilizzazione. E qua è evidentemente un appello anche al governo nella sua funzione di regolatore, ma nella sua funzione possibile di semplificatore. Ahimè, il direttore poco fa ci diceva quanto tempo passa tra anche una eccellente norma, sia pure di carattere regolamentare, poi la sua effettiva applicazione.
Purtroppo quando si parla di semplificazione si parla sempre di ridurre i termini, no? Mai di...
Ma infatti le due parole sono messe sullo stesso livello, e peraltro appunto qua come istituzione io mi sento pienamente in questo caso solidale appunto con il governo. Però proprio in rapporto anche a questo aspetto di solidarietà, vorrei dire istituzionale, noi abbiamo anche qua dato il nostro supporto anche come associazione delle agenzie per l'ambiente, a ISPRA e al Ministero e ai nostri decisori regionali rispetto all'accordo, al protocollo antismog di fine dicembre, che peraltro riprende, qua lo volevo citare, adesso scorro sul tema appunto dei controlli, mi faceva piacere citare questa esperienza di positiva sinergia in ambito della pubblica amministrazione, che per l'appunto fa riferimento a un accordo di programma che nasce già qualche anno fa, ma nell'ottica della corretta collaborazione istituzionale per l'attenzione alla qualità dell'aria nel bacino padano. È di tutta evidenza che questo tema, e quindi del rapporto tra qualità dell'aria e clima nel bacino padano, non può essere affrontato dalla Lombardia singolarmente, dal Piemonte singolarmente, dall'Emilia-Romagna singolarmente. Ecco perché la chiave, a cui facevo riferimento anche all'inizio, è proprio questa di una sinergia istituzionale. Già dal 2013, e quindi le buone notizie che ha dato il direttore rispetto anche al finanziamento di questi accordi di programma, evidentemente sono molto importanti, perché poi occorrono risorse anche per tradurre le buone idee e le buone prassi. Però questo accordo di programma coinvolge fin da subito non solo le istituzioni locali, ma anche le istituzioni nazionali e governative. E quindi il protocollo antismog firmato dal ministro Galletti con tutti i presidenti, con i presidenti delle regioni e alla presenza anche dell'associazione delle agenzie per l'ambiente, in qualche modo riprende un ottimo schema e che poi porta, e questi sono i gruppi di lavoro che già da un paio d'anni lavorano per proporre nuove ipotesi e nuove politiche di attenzione e di miglioramento della qualità dell'aria. E qui c'è il tema certamente della certificazione dei generatori di calore, c'è il tema degli impianti a biomassa, c'è la riqualificazione energetica degli edifici, c'è il tema della revisione, come dicevo, della velocità sulle autostrade, su cui però non sono certo poi le singole regioni o i singoli comuni nella loro porzione a dire per salvaguardare l'ambiente nel mio comune in questo tratto si va a 70 all'ora. No, qua ci vuole evidentemente il contributo di tutti i decisori. Evidentemente il tema della promozione e della diffusione dei veicoli elettrici, nonché, proprio come dicevo prima, la questione sulla riduzione delle emissioni nelle attività agricole e zootecniche. Ecco, che cosa potranno fare le agenzie per l'ambiente con rispetto al cambiamento del clima? Che tipo di ruolo attivo potranno avere? Può essere ampio lo spettro. Per la verità il Parlamento forse avrebbe potuto approfittare anche della legge un po' di riforma del sistema delle agenzie che in questo momento ha lasciato il Senato e sta tornando alla Camera per un'ultima lettura, ma in effetti in questo momento questo testo di legge non prevede sulle agenzie ambientali un'esplicita responsabilità in ordine al contributo sui cambiamenti climatici. Però già questi aspetti, anche rispetto ai settori di intervento per la riduzione delle emissioni dei gas serra, sono nelle nostre capacità e nelle nostre possibilità. Certamente anche rispetto al tipo di rapporto che le stesse pubbliche amministrazioni con i suoi immobili, con la sua produzione di emissioni hanno come produttori di gas serra. Vado all'ultimo punto per dire che bisogna guardare grande, ma bisogna guardare piccolo e bisogna cominciare presto a sollecitare l'attenzione dei nostri figli su queste tematiche. Devo dire che chi ha figli piccoli, io ne ho uno di 7, uno di 15 in questo momento, spesse volte la scuola sta restituendo delle attenzioni. So chi di voi è stato rimproverato dal proprio figlio perché si lava i denti con il rubinetto aperto, no? Già, questo io facevo la scuola elementare, non veniva richiamato, adesso lo fanno. Allora, però noi la riflessione che abbiamo fatto dentro la nostra agenzia è che, avendo appunto una legge che ci dice che tra i nostri compiti c'è anche questa della educazione ambientale, abbiamo scelto il target appunto del secondo ciclo della scuola primaria e abbiamo studiato un prodotto, che in realtà è un prodotto che è una serie di prodotti. Abbiamo pensato a una app e l'abbiamo pensata su quattro tematiche: alimentazione, riprendendo anche i temi di Expo, ma riprendendo il tema di che cosa vuol dire consumare cibo locale. Se vi capiterà di scaricare questa app o di guardare il sito, troverete quanto costa in termini di CO2 mangiare un mango o una banana piuttosto che un'albicocca o una fragola prodotta a chilometro zero. E poi l'attenzione sulle tematiche dell'aria, dell'acqua e dei rifiuti. Noi abbiamo, come dicevo, presentato ieri qui a Forum PA questo prodotto, che è già scaricabile gratuitamente sia da tutti i sistemi, diciamo sia Apple che Android, ed è a disposizione sia come libretto stampabile sia come insieme di giochi interattivi che aiutino a far capire anche quei concetti che prima ho espresso magari con termini tecnico-scientifici, ma che poi sono dei punti di vera attenzione, di vero investimento per il futuro. È uno strumento per le scuole, l'abbiamo fatto con l'ufficio scolastico regionale, con Regione Lombardia, e l'abbiamo messo a disposizione e oggi lo mettiamo a disposizione dell'intera comunità paese e a breve anche della comunità internazionale, perché lo stiamo ultimando anche in lingua inglese. Mi fermo qua, vi ringrazio per l'attenzione, credo di essere stato nei tempi. Grazie.
Grazie direttore.